Benvenuti ad un nuovo episodio di Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. Iniziamo la puntata di oggi trattando la cooperazione tra gli animali, focalizzandoci sull'azione collettiva delle iene maculate selvatiche in Kenya. Un affascinante studio pubblicato dalla dottoressa Montgomery e collaboratori della Michigan State University ci offre uno sguardo approfondito su come le decisioni individuali possano plasmare la cooperazione di gruppo. La cooperazione, sia tra noi che nel resto del regno animale, si sviluppa quando i benefici complessivi superano quelli derivanti dall'azione individuale. L'azione collettiva, come l'inseguimento dei leoni da parte delle iene, è un esempio di questa dinamica. Il gruppo di ricerca si è chiesto cosa spinga un individuo a cooperare invece di disertare quando si generano situazioni di azione collettiva ed hanno utilizzato 35 anni di dati sulle iene maculate per arrivare ad una risposta. I risultati mostrano che la decisione di seguire i leoni è più predetta dai rischi situazionali che dai potenziali benefici. Le iene sono più propense ad inseguire quando il rischio è ridotto, indipendentemente dalla presenza di risorse o del numero di leoni presenti. In particolar modo, se non ci sono leoni maschi nelle vicinanze, il gruppo di iene ad attaccare è maggiore. I modelli di partecipazione evidenziano inoltre che caratteristiche come il sesso, l'età ed il rango sociale influenzano la probabilità di inseguimento. Le femmine adulte sono più propense a inseguire in quanto di dimensioni maggiore rispetto ai maschi e le relazioni sociali giocano anch'esse un ruolo significativo nelle decisioni di cooperare. Siano queste a lungo termine, come la parentela stretta o il legame sociale, o siano queste a breve termine, come le interazioni di saluto prima della cooperazione. Queste ultime, infatti, sono associate ad un aumento dell'incidenza dell'inseguimento, specialmente quando i rischi sono più elevati. Ciò suggerisce che i comportamenti prosociali a breve termine, come appunto i saluti, giocano un ruolo critico nell'azione collettiva. In conclusione, questo studio rivela che la cooperazione nelle società complesse è guidata da una combinazione di fattori, inclusi i rischi situazionali, legami sociali a lungo termine e comportamenti sociali a corto termine. L'azione collettiva è un intricato equilibrio tra benefici e costi, con i saluti che emergono come uno strumento chiave nel coordinamento di queste complesse interazioni. Esploriamo ora un'interessante ricerca che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella genetica ambientale. Il dottor Sakaki e collaboratori dell'Università di Nagoya in Giappone hanno scoperto che le anguille elettriche, con la loro abilità di generare scariche dell'organo elettrico EOD fino a 860 volt, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel trasferimento genico. L'ipotesi intrigante è che queste intense scariche elettriche possono fungere da meccanismo di trasferimento genico naturale, un po' come un'elettroporazione in natura. L'elettroporazione è una tecnica biotecnologica che sfrutta impulsi elettrici brevi ed intensi per creare temporanei pori nelle membrane cellulari, consentendo il passaggio di molecole come il DNA. Ecco dove entra in gioco la connessione con le anguille elettriche. Gli scienziati hanno avuto l'idea che questi impulsi possono agire come un meccanismo di trasferimento genico nelle acque in cui le anguille vivono. Per questo lavoro, i ricercatori hanno utilizzato larve di pesce zebra. Prima hanno immerso le larve in acqua contenente DNA che codifica per la proteina fluorescente verde, GFP, rendendo facilmente visibile qualsiasi trasferimento genico. Successivamente, le larve sono state esposte alle intense scariche dell'organo elettrico delle anguille. Gli esperimenti sono stati condotti in un serbatoio sperimentale appositamente attrezzato, con elettrodi, sistema di messa a terra e modulo di acquisizione dati USB. Le larve precedentemente incubate in una soluzione plasmidica sono state trasferite in cuvette di elettroporazione e l'EOD delle anguille è stato attivato inserendo una preda nel serbatoio. I risultati sono stati sorprendenti, in quanto il 5% degli embrioni di pesce zebra ha mostrato un modello mosaico di fluorescenza verde, indicando il potenziale di trasferimento genico. Ciò suggerisce che l'EOD delle anguille elettriche potrebbe agire come un elettroporatore per il trasferimento di DNA nelle cellule eucariotiche. Tuttavia, i ricercatori mantengono un approccio prudente. Questa scoperta, sebbene affascinante, richiede ulteriori ricerche per comprendere appieno l'impatto di questo fenomeno nell'ambiente naturale. facciamo ora un viaggio nel mondo del Cretaceo, alla scoperta del più antico fossile di zanzara mai trovato, che nasconde un'importante sorpresa evolutiva. Dottor Zani e collaboratori dell'Università Libanese in Beirut hanno trovato all'interno di un affioramento di ambra libanese due esemplari di maschi di un'antica specie di zanzara ben conservati e sono riusciti a datarli, definendo questo fossile come la più antica zanzara con una datazione di circa 197,5 milioni di anni, ampliando significativamente l'età del clade dei culicidi di circa 30 milioni di anni. Non solo questo, ma un'attenta analisi morfologica ha portato ad una scoperta straordinaria. Il fossile, chiamato Libano Culex Intermedius, presenta caratteristiche anatomiche uniche nella superfamiglia denominata Culicoidea. Dettagli anatomici come mandibole affilate e lacinie dentate portano a ipotizzare che queste zanzare avessero degli apparati boccali pungenti, suggerendo un comportamento ematofago nei maschi di Libano Culex Intermedius. Perché questa caratteristica è importante? Se consideriamo le zanzare moderne, solo le femmine sono ematofaghe, cioè si nutrono di sangue attraverso proboscidi pungenti. Questa nuova scoperta suggerisce che anche i maschi di zanzara del passato si dedicavano all'ematofagia, contribuendo a colmare il vuoto nella linea evolutiva delle zanzare, fornendo una preziosa finestra sulla biodiversità del Cretaceo e offrendo importanti contributi alla comprensione dell'evoluzione degli insetti. Esploriamo ora il mondo dei coralli e il loro destino in un'epoca di cambiamenti senza precedenti. Nel corso degli ultimi 40 anni, i coralli sclerattinici, noti come coralli duri, hanno subito un declino globale a causa di molteplici fattori, tra cui i cambiamenti climatici, l'inquinamento, lo sviluppo costiero non sostenibile e la pesca eccessiva. Questo declino contrasta con la situazione degli octocoralli caraibici, noti come coralli molli, i quali non mostrano una diminuzione significativa della loro abbondanza. La dottoressa Mary Alice Crawford dell'Università di Buffalo, insieme al suo team di ricercatori, ha condotto un sondaggio di 2 anni sui coralli molli nelle Florida Keys, identificando 3 specie di octocoralli che hanno resistito alle ondate di calore. Gli octocoralli, ospitando simbionti del genere Breviolum, dimostrano una maggior resistenza alle temperature elevate, con una bassa mortalità durante le ondate di calore. Lo studio, iniziato nel 2014, è stato motivato dagli eventi di sbiancamento osservati durante il Niño del medesimo anno e ha permesso di monitorare le dinamiche degli octocoralli per 28 mesi. La resistenza e la resilienza di queste specie sono state valutate in base al genotipo del simbionte e alla densità dei simbionti, fornendo un'analisi completa prima, durante e dopo le ondate di calore. La ricerca ha evidenziato la fondamentale relazione simbiotica tra coralli e alghe simbionti, indicando che le alghe agiscono come una sorta di protezione, consentendo ai coralli di sopravvivere alle ondate di calore. Questo è il primo studio che segue entrambi i fattori, genetico e di densità, nei simbionti degli ectocoralli caraibici in risposta allo sbiancamento. Nonostante la resistenza osservata negli octocoralli, la dottoressa Crawford sottolinea che il cambiamento climatico procede troppo rapidamente per l'evoluzione e che nonostante gli sforzi è fondamentale rallentare i danni ambientali causati dall'azione umana. La ricerca fornisce importanti spunti per comprendere meglio la risposta degli octocoralli alle temperature elevate e suggerisce che ulteriori ricerche siano necessarie per affrontare le sfide che minacciano gli ecosistemi corallini. Ci immergiamo ora nel mondo degli ostracodi marini, minuscoli crostacei delle dimensioni di semi di sesamo che si esibiscono in uno straordinario balletto bioluminescente. In una recente ricerca pubblicata dal dottor Hensley e collaboratori del Dipartimento di Neurobiologia e Comportamento dell'Università della California in Santa Barbara, viene descritto che i maschi di alcuni esemplari del genere Photeros, identificati temporaneamente con la sigla EGD, svolgono un rituale di accoppiamento sincronizzato e bioluminescente. Gli EGD emettono modelli distinti di bioluminescenza per attirare le femmine creando uno spettacolo di luci sottomarine. Questi esemplari creano infatti un intricato modello di codice morso di luce sott'acqua emettendo pacchetti di proteine luminose sotto forma di muco. Questo spettacolo sincronizzato si svolge dopo il tramonto, quando la luna non illumina il cielo notturno. La straordinaria specie di ostracodi è stata scoperta nel 2017 da James Morin e Todd Oakley presso la stazione di ricerca dell'isola di Bocas del Toro del Smithsonian Tropical Research Institute a Panama. Gli EGD condividono un antenato comune con le lucciole da circa 500 milioni di anni, durante l'era cambriana, ma l'accoppiamento tramite la luce è emerso circa 20 milioni di anni fa. Questo comportamento collettivo, simile a quello delle lucciole terrestri, offre un'opportunità unica per studiare la convergenza evolutiva nei comportamenti di gruppo. L'indagine ha incluso registrazioni sul campo e esperimenti di riproduzione, rivelando che la sincronia nei segnali luminosi è sensibile a fattori ecologici e sociali. La periodicità degli spettacoli sincronizzati varia in risposta alle condizioni di luce ambientale, creando un affascinante spettacolo sottomarino che si evolve ogni notte. Questo studio dimostra come regole comportamentali semplici possono emergere in comportamenti collettivi complessi, offrendo una finestra sulle dinamiche collettive degli organismi marini. Per l'ultima notizia di oggi ci spostiamo tra i ghiacci dell'Antartide per esplorare lo straordinario ciclo del sonno dei pinguini dal ciuffo. Lo studio pubblicato dal dottor Liburele e collaboratori del Centro di Ricerca di Neuroscienze di Lione, Francia, spiega la particolare strategia adottata da questa specie. Contrariamente alle convinzioni sul sonno frammentato, sembra che i microsonni di appena 4 secondi non danneggino affatto gli uccelli, anzi contribuiscono al successo riproduttivo di questa specie. Gli scienziati hanno condotto l'esperimento sulla remota King George Island, dove i pinguini si radunano per nidificare e proteggere i loro piccoli dai predatori. L'ambiente affollato e rumoroso potrebbe aver spinto i pinguini ad adottare un ciclo di sonno particolarmente breve, composto appunto da microsonni, che potrebbero aiutarli a rimanere costantemente vigili contro i predatori. Durante l'esperimento, gli scienziati hanno impiantato elettrodi nel cervello e nei muscoli del collo di 14 pinguini ed hanno registrato costantemente i dati dell'elettroencefalogramma per monitorare l'attività cerebrale legata al sonno sia in mare che durante la nidificazione in Antartide. I risultati hanno mostrato che gli uccelli si assopivano più di 10.000 volte al giorno, impegnandosi in microsonni che duravano in media appunto solo 4 secondi ciascuno, ma accumulando un impressionante totale di oltre 11 ore di sonno. La costante vigilanza dei pinguini potrebbe essere la chiave per proteggere i nidi dai predatori, come l'uccello scua bruno. Questo particolare modello solleva interessanti interrogativi sulla diversità delle strategie di sonno tra le specie e in ambienti diversi. L'idea comune sull'importanza del sonno più lungo e ininterrotto potrebbe non essere universale, suggerendo che alcune specie traggano beneficio anche dal sonno frammentato. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!